Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 3 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli. Il Papa appello a Putin perché fermi la guerra e a Zelensky perché sia aperto a serie proposte di pace. Brasile, alle presidenziali di ieri, Lula in vantaggio su Bolsonaro, ma si va al ballottaggio il 30 ottobre. Oggi è la giornata della memoria e dell'accoglienza, ricordo di tutte le vittime dell'immigrazione, il progetto Welcome Europe per sensibilizzare i giovani sulle migrazioni. Sono le 8, buongiorno da Antonella Palermo. Preoccupato per l'aumentare delle vittime in Ucraina e per il rischio nucleare, Papa Francesco ha dedicato ieri l'intero Angelus al conflitto in corso. In una lunga riflessione ha deplorato le annessioni e raccomandato il rispetto dell'integrità territoriale di ogni paese. Poi un appello al presidente russo Putin e a quello ucraino Zelensky. Salvatore Cernuzio.
Come già nell'Angelus del 1 settembre 2013, quando al posto della catechesi espresse la supplica per il cessate il fuoco in Siria, anche ieri il Papa ha usato il tempo dedicato al commento del Vangelo per dire basta ad un conflitto quale quello in Ucraina, divenuto sempre più grave, devastante, minaccioso.
Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. Dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina, ad essere aperto a serie proposte di pace.
Francesco ha anche stigmatizzato l'annessione delle quattro regioni parzialmente occupate dopo l'invasione del 24 febbraio.
Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un'escalation nucleare.
Da qui il dolore per le migliaia di vittime, in particolare i bambini, sotto la morsa del freddo e della fame.
Facciamo respirare alle giovani generazioni l'area santa della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia.
Qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia, parole del segretario generale della NATO, che ha definito la retorica di Putin in materia pericolosa e sconsiderata. Intanto sul terreno avanzano le truppe di Kiev nella regione di Kherson, la riconquista della città strategica di Lyman nel Donetsk. Gli aggiornamenti da Marco Guerra.
La risposta a Putin riguardo al paventato impiego di testate nucleari tattiche per proteggere i nuovi confini delle repubbliche annesse arriva direttamente dal segretario generale della NATO Stoltenberg, che parla di retorica pericolosa e conseguenze gravi che cambieranno la natura del conflitto. Il numero uno dell'alleanza ha poi chiarito che la NATO risponderà unita anche ad ogni attacco alle sue infrastrutture. Infine Stoltenberg sottolinea che l'adesione dell'Ucraina alla NATO deve ricevere il parere positivo di tutti i membri dell'alleanza. 9 paesi ex comunisti sostengono l'ingresso di Kiev e il presidente Zelensky si dice fiducioso. L'ottimismo di Zelensky deriva anche dalla riconquista di diversi insediamenti nei pressi di Kherson nel sud e della città di Lyman nell'est del paese, mentre Germania, Norvegia e Danimarca hanno annunciato un nuovo invio di armi. In Russia invece la Corte Costituzionale approva l'annessione delle repubbliche separatiste ucraine.
Il Catholic Response for Ukraine, che riunisce alcune delle più importanti organizzazioni cattoliche come Caritas e Ordine di Malta per coordinare la risposta umanitaria e spirituale alle vittime e ai rifugiati del conflitto, ha tenuto un incontro a Roma in questi giorni per fare il punto sull'operato da mettere in campo. Thaddeus Johnson ne ha parlato con Monsignor Roberto Vitillo, segretario della Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni di Ginevra.
Ci siamo riuniti per 2 giorni per una pianificazione strategica del futuro, specialmente durante l'inverno che arriverà. Quando arriverà la pace, come potremo aiutare gli ucraini con riabilitazione di loro case e anche riabilitazione della società stessa. Abbiamo visto molti bisogni e nel futuro c'è ancora il problema di avere abbastanza cibo per la gente e anche le cose sanitarie. L'educazione è molto importante per i bambini, ma molte scuole sono distrutte in Ucraina e anche molti rifugiati non vogliono iscrivere i loro bambini nel paese ospitante perché hanno intenzione di tornare in Ucraina.
Cosa consiglia alle persone?
Prima la preghiera, secondo advocacy per pregare e insistere con i nostri governi di sviluppare la volontà politica di incoraggiare il dialogo dialogo.
E torniamo all'Angelus di ieri, in cui il Papa ha rivolto il suo pensiero anche ad altri scenari internazionali preoccupanti, dai danni a Cuba e in Florida per il passaggio dell'uragano Ian, una delle tempeste più potenti che ha colpito gli Stati Uniti e che finora ha causato qui almeno 74 morti, e poi le vittime, quasi 200, della calca allo stadio di Malang in Indonesia. Ascoltiamo le parole di Francesco nel servizio di Fausta Speranza.
Sono vicino alle popolazioni di Cuba e della Florida colpite da un violento uragano. Così il Papa ha assicurato la sua preghiera.
Il Signore accolga le vittime, dia conforto e speranza a quanti soffrono e sostengano l'impegno di solidarietà.
Poi il pensiero rivolto all'Indonesia.
E prego anche per quanti hanno perso la vita e sono rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo una partita di calcio a Malang in Indonesia.
La cronaca riferisce di tifosi che invadono il campo al termine di una competizione di cui non accettano il risultato nella provincia di Giava orientale. E si parla di misure di sicurezza da rivalutare in modo approfondito.
E andiamo in Brasile, dove l'ex presidente Lula risulta in vantaggio dopo il voto di ieri con il 48,4% dei voti rispetto al rivale Bolsonaro, che ha ottenuto il 43,2% delle preferenze. Le presidenziali si decideranno al ballottaggio del 30 ottobre, ci riferisce Emanuela Campanile.
Il Brasile resta in bilico e dovrà aspettare altri 28 giorni dopo i 46 di una campagna elettorale al veleno prima di festeggiare il nuovo presidente. Sfida dunque rimandata tra Lula e Bolsonaro e per i 156 milioni di aventi diritto al voto. L'appuntamento di domenica scorsa, il Super Domingo, non ha infatti sancito nessuno dei due super candidati, che non hanno preso più del 50% dei voti che avrebbe consentito l'elezione immediata dell'uno o dell'altro. L'icona della sinistra sudamericana, dopo aver governato il Brasile dal 2003 al 2010, per i detrattori non è riuscito a scrollarsi di dosso la macchia della corruzione, nonostante prometta di combattere la fame, di far uscire il paese dal suo isolamento diplomatico e di cancellare l'immagine di un Brasile paese nemico dell'ambiente a causa della massiccia deforestazione dell'Amazzonia. Bolsonaro, ex capitano dell'esercito, presidente in uscita, ha incentrato la sua strategia di campagna sui valori morali, Dio, la patria, la famiglia, e sugli attacchi al suo avversario che definisce ladro ed ex detenuto, mentre il paese, intanto, rimane profondamente spaccato.
L'ONG Iran Human Rights ha rilevato che almeno 92 sono le persone rimaste uccise in Iran nella repressione delle proteste scoppiate 15 giorni fa dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale. Così le dichiarazioni di ieri. L'Unione Europea ha denunciato come ingiustificata la decisione del Nicaragua di espellere il suo ambasciatore e di interrompere le relazioni con i Paesi Bassi. Ha dichiarato che risponderà in modo fermo e proporzionato a queste azioni definite ostili. Così il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Josep Borrell. Andiamo in Israele, il primo ministro Lapid ha accolto la proposta del mediatore statunitense di delimitare il confine marittimo tra Libano e Israele, due vicini ufficialmente in guerra per lo sfruttamento di grandi giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. E ad Haiti, secondo le autorità, almeno 7 le persone morte di colera, si riaccendono i timori di una recrudescenza della malattia nella nazione caraibica, ormai allo stremo. E ricorre oggi la giornata della memoria e dell'accoglienza a ricordo di tutte le vittime dell'immigrazione, istituita dopo il tragico naufragio del 3 ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa, in cui persero la vita 368 migranti. Qui superstiti, familiari delle vittime e studenti partecipano al progetto Welcome Europe per sensibilizzare i giovani sul fenomeno migratorio. Tiziana Campisi ne ha parlato con Marco De Carolis, docente del liceo Marconi a Pesaro, che ha aderito all'iniziativa.
Crediamo che il valore dell'accoglienza, dell'integrazione, che cerchiamo di trasmettere anche all'interno di questi progetti che attiviamo con il mondo della scuola, possa diventare un pilastro del loro futuro, possa dare a loro delle radici per poi imparare anche a volare con le loro gambe, con i loro talenti, con le loro capacità, capire davvero che la diversità è una ricchezza e non qualcosa che ci fa perdere.
In che modo prosegue il progetto Welcome Europe?
Dopo le giornate a Lampedusa inizieranno tutte le giornate di disseminazione, dove le scuole presenti, oltre 40 da tutta Italia e Europa, porteranno dei laboratori per parlare di accoglienza, per parlare di integrazione, dove gli studenti presenti qui sull'isola diventeranno ambasciatori dei loro compagni, e cercheremo appunto di riportare in tutti i territori quello che è il valore dell'accoglienza di cui abbiamo parlato in questi giorni.
Da Daniele Giorgi in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione.